Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
Storie.
Storie scritte, musicate, disegnate e naturalmente vissute.
In ogni caso raccontate.
Storie raccontate su pagine di libri, su spartiti musicali,
in sequenze cinematografiche e attraverso spettacoli teatrali.
Storie evocate dalla leggerezza di un disegno, dai colori accesi di un dipinto, dai contrasti di una fotografia.
Storie.
Ma anche semplicemente ricordate in prima persona.
Storie.
Storie.
Inventate, ma anche vere.
Sempre e comunque esperienze dirette dello spirito umano.
Storie.
Storie. Filtrate dall'immaginazione e dall'arte.
O al contrario, passate al vaglio dei fatti della vita.
Storie. Storie. Sempre e comunque le voci di autori e protagonisti.
Bentrovati da Giorgio Giovannetti. La storia di oggi ha come spunto un volume, La Terra Inquieta, edito nel 2003 dall'editore Avagliano. Sono poco più di 250 pagine, capace di evocare ricordi, far riflettere, spiegare uno dei temi che una volta di attualità sembrano oggi spariti, la questione meridionale. Il volume raccoglie le inchieste firmate da Giovannino Russo, classe 1925, per Il Mondo e Il Corriere della Sera, negli anni compresi tra il 1950 e il 1980. Grazie a Giovannino Russo di essere intervenuto e di aver accettato il nostro invito.
E vi ringrazio molto dell'invito e mi fa piacere di poter parlare un po' di questo libro che è nato anche per iniziativa di uno scrittore e giornalista come Goffredo Fofi, che ha voluto raccogliere i miei scritti, le mie interviste, le mie inchieste per... che pensava, e forse non so se aveva ragione, che potevano ancora testimoniare qualcosa di interessante.
Sicuramente sì, infatti è questo il motivo, perché quelle inchieste raccolte nella Terra Inquieta sono pagine degne della migliore antologia del giornalismo italiano.
Grazie.
Limpide, chiare, documentate, e mostrano una grandissima capacità di saper guardare e raccontare, soprattutto con serietà e pacatezza, intrecciando i dati con le storie, le persone con le idee. Ma l'importanza di questo libro è un'altra. Meglio, i motivi per cui abbiamo pensato di trasformare una recensione in una puntata di storie sono due. Il primo è, per così dire, di parte. Mostra a chi fa il mestiere di giornalista come sia possibile fare giornalismo d'inchiesta, come, andando per le strade e nelle città, è possibile con curiosità e onestà osservare i fenomeni di fondo, le trasformazioni, le tendenze, e raccontarle attraverso le persone, senza eccessivi clamori, facendo semplicemente parlare la vita. Il secondo motivo è perché questa Terra Inquieta di Giovannino Russo è un volume che fa riflettere sul presente. Ascoltiamo ad esempio questo brano tratto da L'invasione della Svizzera, un'inchiesta realizzata nel 1964, cioè 40 anni fa. La voce è quella di Gianberardino Carlucci.
Sole alla valle, sole alla collina, per le campagne non c'è più nessuno.
Il paese europeo dove la grande emigrazione meridionale del dopoguerra ha portato il maggiore benessere ma ha anche prodotto lo shock più grave è la Svizzera. A Ginevra, a Berna, a Zurigo, a Basilea, per le strade, nelle stazioni ferroviarie dei paesi più piccoli, ci si può rendere conto visivamente di questo fenomeno che ha mutato contemporaneamente la realtà sociale italiana e quella elvetica. Chi si sarebbe immaginato in Svizzera quando verso il 1956 o il 57 esauritasi la corrente tradizionale dei lavoratori settentrionali valtellinesi, bergamaschi, friulani che si mimetizzavano con i ticinesi, passando inosservati, cominciarono ad arrivare i primi sardi o abruzzesi o i primi braccianti disoccupati della Puglia e della Campania. La prima visita agli emigrati in Svizzera l'ho fatta alle baracche che sorgono alla periferia di Ginevra. Le baracche d'Italien si trovano a Cointrin, una località poco distante dalla città. Ha smesso di piovere e il sole ha asciugato in poche ore le case, i lungolaghi, le sedie dei caffè. Il cielo è lucido, tutto brilla come si conviene per un paesaggio svizzero. Le baracche sono allineate, l'una dietro l'altra, in un campo fangoso, quasi nascoste alla vista di chi attraversi la strada. sono gestite dall'esercito della salvezza e un sergente è seduto alla cassa del ristorante, organizzato come un self-service. Donato, di Vallo di Lucania, un manovale che mi accompagna all'autobus dalle baracche di Quantheim, mi dice: «Mi sono sposato un anno fa e un bambino, ma non posso avere qui con me né mia moglie né il bimbo». I settentrionali lavorano in Svizzera per migliorare la loro posizione, noi per dare da mangiare alla famiglia. Ecco la differenza. La condizione degli stagionali è quella di chi ha perduto tutti i diritti civili. Deve dipendere strettamente dal suo padrone, che può decidere del suo avvenire. Non può avere una casa né una famiglia, perché ciò ne complicherebbe il rimpatrio. Su circa 500.000 di emigrati italiani, le donne sono circa 120.000 e provengono anch'esse in grande maggioranza dal sud. Se per gli uomini l'incontro con la società svizzera è stata un'esperienza sconvolgente, qual è l'effetto che ha avuto sulle donne? 3 di esse portano al dito la fede: Giuseppina, Maria e Concetta. Anche i mariti lavorano in Svizzera. Concetta mi racconta: «Sono di Santa Caterina Villanova, in Sicilia. Vivevamo in campagna, mio marito ed io. Vivevamo delle vacche e vendevamo il latte. Ogni mattina bisognava alzarsi alle 4 ed era un lavoro da cani. Una mattina mio marito decise di vendere le vacche. 2 giorni dopo partì per la Svizzera. Quando è tornato per le vacanze un anno fa, mi ha chiesto se volevo andare a lavorare anch'io in fabbrica. Ed eccomi qui». Maria aggiunge: «Per me la Svizzera è stato come ritornare ragazza. Mio marito dorme a Zug e io qui». Poi mi indica il telefono. Ecco i nostri rapporti. «Pronto, chi parla?» E lui: «Fai stare zitte le amiche, che non riesco a sentire. Non possiamo stare insieme. Se la polizia ci scopre nello stesso cantone, ci espelle. Speriamo l'anno prossimo di avere un permesso di residenza e di trovare un appartamento. Insomma, siamo come fratello e sorella».
Ma vorrei vestire, me ne vorrei uscire. Stanotte è così dolce l'aria. E questo calore non si può dormire. Che smania mi ha pigliato e cammina.
Subito prima della canzone di Teresa De Sio abbiamo ascoltato dalla voce di Gian Berardino Carlucci un brano di un'inchiesta di Giovannino Russo, che abbiamo qui nostro ospite in studio, datata 1964. L'Italia e gli italiani sono davvero molto cambiati in 40 anni. Però le storie che lei ha raccontato e il frammento che abbiamo ascoltato un attimo fa assomigliano a quelle di chi oggi è venuto in Italia a cercare una speranza e un futuro migliore. Sono cose che davvero fanno riflettere.
Credo di sì. Io anzi spesso, girando per l'Italia e soprattutto seguendo le vicende degli extracomunitari che vengono soprattutto negli ultimi anni sia dagli ex paesi dell'est, i paesi dell'est, gli ex paesi sovietici, sia dall'Africa del Nord, e che addirittura rischiano spesso la vita per poter sbarcare clandestinamente sulle nostre coste, ho pensato come sia lontano dagli italiani di oggi l'idea di che queste vicende riguardano un po' anche noi, riguardano quello che avveniva, come racconto in questa cosa sulla Svizzera, questo articolo sulla Svizzera, non meno di 40 anni fa. Le condizioni in cui gli italiani andavano a lavorare in Svizzera erano delle condizioni molto difficili, soprattutto perché era estremamente occhiuta la legge svizzera, rigorosa non solo, ma anche poco umana nei rapporti, come abbiamo visto, tra marito e moglie, non potevano portare i figli, avevano tante limitazioni. E in realtà, forse nella confusione invece che c'è nella situazione italiana, queste limitazioni non ci sono, ma certo la condizione dell'emigrante non è diversa da quella degli extracomunitari di oggi. E io vorrei quindi che questi ricordi riaffiorassero per capire poi quali sono i drammi e i problemi che gli emigranti di oggi che vengono in Italia hanno e come forse bisognerebbe provvedere e che cosa bisognerebbe fare nei loro riguardi.
Giovannino Russo, io l'ho presentata come un grande giornalista d'inchiesta e chi leggerà questo La Terra Inquieta se ne renderà conto molto più e molto meglio di ogni mia segnalazione. Negli anni 60 e 70 i giornali, dal Corriere alla Stampa, dal Mondo all'Espresso e poi Epoca, Panorama e molti altri, si sforzarono di raccontare da diversi punti di vista e con diversi mezzi, dalle fotografie all'inchiesta scritta, l'Italia e i suoi problemi. Perché oggi, nonostante i tanti mezzi a disposizione, si stenta ad andare oltre l'apparenza? Non ci si sforza di approfondire, di raccontare la realtà?
Effettivamente il giornalismo di inchiesta è stato, per così dire, abbandonato. Io credo che i motivi siano complessi. Non dipende solo dai direttori dei giornali, i quali in un certo senso non si occupano più di approfondire i temi, ma seguono le vicende quotidiane e fanno quello che persino nell'Ottocento, quando nacque il grande giornalismo francese, era criticato, si chiamava le papier sur le papier, l'articolo scritto sulla base di un altro articolo. Oggi questa velocità degli avvenimenti porta ad essere più superficiale, ma c'è anche un altro motivo. Secondo me l'altro motivo è il fatto che si illude o si pensa che attraverso i nuovi mezzi tecnologici, soprattutto la televisione, questa realtà sia entrata direttamente nelle case, sia stata vista dallo spettatore e che poi anche il lettore, e che sia quindi un inutile andarla a rivedere, a descrivere. Non dimentichiamoci che ai tempi delle inchieste gli italiani viaggiavano di meno, andavano di meno fuori, quindi di più c'era bisogno nei giornali di comunicare come stavano le cose anche all'estero. Per quello che riguarda l'Italia, io credo che l'altro motivo per cui l'inchiesta non si fa più è che una nuova generazione di giornalisti pensa che in fondo non abbia molto esito sulla classe politica il raccontare come stanno le cose. È preferibile invece registrare le polemiche. Io dissento da questa idea.
Quindi torna sostanzialmente l'obbligo per chi fa questo mestiere di consumarsi le scarpe.
Come io mi ricordo che io ero molto amico di un grande giornalista, Paolo Monelli, che con cui io così lo frequentavo e mi capitava anche molto giovane di incontrarlo sui servizi quando andavo a fare delle inchieste, gli articoli. E lui un giorno, vedendomi arrivare in ritardo a un appuntamento che riguardava una cerimonia importante, mi disse: guarda Giovanni, il giornalismo si fa con i piedi, cioè bisogna andare in giro, parlare, vedere le cose e poi raccontarle. E poi c'è un altro fatto che adesso, anche un'altra ragione, adesso la rapidità porta anche, e la tecnologia nuova porta anche a restringere molto la possibilità di esprimersi e di raccontare. Oggi si suole dire: mandami un articolo non più di 40 righe. Ai tempi invece in cui io facevo delle inchieste, per esempio al Mondo, c'era molto spazio, si pensava che il giornalista dovesse anche raccontare la verità e cercare di ritrovarla. Questa scuola fu importante anche per il periodo diciamo così più brillante dei settimanali italiani, quando l'Espresso era grande come un lenzuolo, era espresso lenzuolo, e quando Il Mondo di Mario Pannunzio guardava alla società italiana per poterla rappresentare e per poter indicare i problemi di fondo. Non si potevano, a chi collaborava, non si ponevano grandi limiti di spazio, ma si chiedeva solo di dire autenticamente quello che vedeva e quello che capiva.
Frutto di questa filosofia sono le inchieste raccolte in questa La Terra Inquieta. E ci torniamo ascoltando un brano di un'altra inchiesta, anche questa del 1964, intitolata L'economia del basso. Anche in questo caso la voce è quella di Gianbertino Carlucci.
I vicoletti della Duchesca si diramano fra Castel Capuano e Piazza Garibaldi, vicino al magazzino della UPIM, installato in un brutto palazzone moderno. Centinaia di bassi si sono trasformati in negozi dove si possono acquistare, a volte a un quarto del loro prezzo, tutti i prodotti della moderna industria del benessere familiare. Mobili da cucina in formica, cucine elettriche, frigoriferi, elettrodomestici di ogni tipo, registratori, giradischi, microscopi, stufe, rasoi elettrici, macchine per scrivere, macchine fotografiche, binocoli. Le più serie fabbriche italiane, tedesche, americane, inglesi, giapponesi sono qui convenientemente rappresentate. Non ci sono imbrogli. Gli oggetti sono nuovi di zecca e vengono forniti nell'imballaggio originario. In questo sottomercato l'economia del vicinato trova il suo equilibrio. Una donna grassa con un medaglione sul grande seno raffigurante il volto del marito morto, una delle rivenditrici a cui ho chiesto da dove provenisse la merce mi ha risposto: è un mistero di Dio che sappiamo solo noi. Un altro commerciante, meno sospettoso, mi ha svelato che il mistero si fonda sulla legge della sottoeconomia napoletana. I negozi acquistano con cambiali e vendono spesso a rate. Quando arrivano le scadenze delle tratte, hanno bisogno di liquido e, in previsione di fallimenti, cedono gli oggetti invenduti agli ambulanti della Duchesca, addirittura a prezzo di costo o sotto costo.
Abbascio pure te, quando americana pare che guerra non è mai fornuta, gente colore napolitana e qualche faccia sperduta. La Graziella s'è fatta vecchia, quanta nottata per fora marina, mo non si guarda manchi in due specchi e resta quello che ha.
Siamo tornati in studio con Giovannino Russo, autore dell'inchiesta L'economia del basso, pubblicata sul Corriere della Sera nel 1964, di cui abbiamo ascoltato un brano grazie alla voce di Gianbertino Carlucci. Giovannino Russo, esiste ancora la questione meridionale?
Ma c'è un largo dibattito oggi su questo tema. C'è stato tutto un movimento dei nuovi studiosi ed economisti, soprattutto di alcuni sociologi che fanno capo a una rivista diretta dal professor Passalacqua, che si chiama Meridiana, sulla quale si scrive che bisogna in un certo senso cambiare il modo di vedere, che non esiste più la questione meridionale, ma esistono problemi economici e sociali non diversi da quello del resto d'Italia. Io non sono d'accordo con loro, perché penso che invece il problema di fondo è sempre il divario tra nord e sud. Esiste senza dubbio, è vero, che guardare al sud con gli occhi del passato è sbagliato. Non esiste più la civiltà contadina. Ecco, questo è il vero mutamento che c'è stato nel Mezzogiorno. Il vero mutamento nel Mezzogiorno è che il mondo contadino, bracciantile, che era quello che è stato descritto da Carlo Levi in Cristo si è fermata debole, che era oggetto dei grandi studi di un grande studioso di economia agraria come Manlio Rossi Doria, che portò alla riforma agraria, e si è dissolto con certi valori, con certi anche fatti positivi che aveva. Comunque la miseria contadina è finita grazie all'unica vera rivoluzione sociale che c'è stata in Italia, che è stato il grande esodo dal sud verso il nord e all'estero. Negli anni dal 57-58 fino al 70, circa 4 milioni di giovani e donne delle campagne dei paesi meridionali sono emigranti e hanno creato le grandi periferie del nord, sono entrate nelle fabbriche, hanno creato anche quel miracolo economico che nasceva dalla possibilità di avere a buon prezzo una forza lavoro, e che è entrata e che ha trasformato, diciamo così, anche la società italiana. Quindi da questo punto di vista la questione meridionale è cambiata, ma continua a sussistere per due ragioni. Primo, perché l'intervento straordinario nel Mezzogiorno non ha avuto l'effetto che si sperava, e c'è stata quella che io ho definito, cosa che molti usano questo termine, che io ho citato per primo, l'industrializzazione senza sviluppo. C'è stata una industrializzazione dall'alto che non ha portato sviluppo. E l'altro motivo è che il rapporto tra i cittadini e le classi dirigenti, il lavoro, l'attività della pubblica amministrazione e infine il tema della sicurezza sociale e la lotta alla criminalità organizzata ancora non hanno avuto una vera risposta. Quindi uno dei problemi che esistono, quindi fondamentalmente, è che questa è la vera questione meridionale, che esiste anche perché c'è stato lo sfruttamento un po' della polemica antimeridionale da parte di un movimento, quello della Lega, che in qualche modo ha cercato di presentare il Mezzogiorno come un peso morto ai piedi dell'economia e della società italiana, il che non era vero, e ha creato quindi questo dissidio tra nord e sud che poteva essere invece superato.
Mi consenta di cambiare discorso. L'idea di questa trasmissione è nata per recensire questa sua antologia sugli scritti, sulle inchieste che lei ha fatto per il Sud. Lei lo scorso anno, da pensionato, decise di andare negli Stati Uniti a incontrare i suoi cugini americani. Doveva essere un viaggio di piacere e questo si è trasformato invece in un'inchiesta, tant'è che poi è stato pubblicato un volume, sul passato e il presente, sul futuro dei cittadini americani, dei cittadini statunitensi che vivono e lavorano e si sono perfettamente integrati a New York, nel New Jersey, e persone con i nonni italiani che si sono trovati a riapprezzare, lei parlava di cultura contadina, il caciocavallo e la soppressata, ma non nelle taverne, ma nei wine bar del centro di Manhattan. Come ha trovato i cugini americani?
Dunque, io il libro intitolato I cugini di New York è il pretesto, è l'incontro tra i miei effettivi parenti, i veri cugini che avevo, ma dopodiché io, approfittando di questo incontro, sono rimasto un mese a New York e ho girato per la città e ho scoperto la varia realtà degli italoamericani. Ora c'è una profonda differenza tra quelli che erano gli italoamericani emigrati, il cafone che arrivava dal sud e che si inseriva faticosamente nella realtà americana, e i loro discendenti, la seconda, la terza generazione. Dal punto di vista, diciamo, delle professioni, a New York medici, avvocati, professionisti sono di origine italiana e molti di loro addirittura ricoprono cariche importanti nel governo della città. Tra i repubblicani ci sono personaggi di origine italiana il loro rapporto con l'Italia si è modificato, nel senso che, come raccontava proprio un noto storico di origine italiana che si chiama Cannestraro, che ha studiato molto alcuni aspetti dell'effetto del fascismo negli Stati Uniti, tra gli italoamericani, lui mi raccontava che fino a quando era giovane, cioè fino a 30 anni fa, 40, quando arrivavano i suoi compagni all'università, pregava i suoi genitori di non parlare col dialetto meridionale, che è quello, la lingua vera italiana degli italoamericani. E invece adesso i giovani riconquistano i valori italiani, si ripropongono non solo attraverso la cucina, ma anche attraverso quelli che sono gli studi storici. Per esempio, nella facoltà americana lo studio dell'italiano è molto sviluppato, è molto aumentato. E poi l'altro aspetto è che l'Italia dello sviluppo economico, il Made in Italy, l'immagine dell'Italia dal punto di vista anche di quello che è stato il cinema, di quello che sono il design, ha avuto un tale effetto da dare a chi è di origine italiana l'orgoglio di risentirsi di nuovo italiano. Insomma, l'italoamericano di oggi, di questa generazione, si identifica con l'immagine di un'Italia moderna e produttiva e non più con l'immagine della miseria contadina.
Ci avviciniamo alla conclusione di questa puntata di Storie con Giovannino Russo. Se non ricordo male, lei fu assunto negli anni 50 dal Corriere della Sera con il compito, lei di Salerno, di raccontare per il più grande giornale del Nord il Mezzogiorno. Insieme a lei lo fecero, e in modo diverso, Peppino Marotta, l'autore dell'Oro di Napoli, certo. Raffaele Laporta, Gaetanino Feltre, certo. Tutti i meridionali accolti a Milano o dal grande giornale milanese con simpatia e stima. Che effetto le fa oggi sentire le dichiarazioni dei leader della Lega?
Ne accennavo prima, non bisogna di trascurare un fatto, che nel Corriere della Sera, quando io fui assunto, era direttore Mario Missiroli, il redattore capo, direi mitico redattore capo, era un napoletano, Michele Mottola, che dirigeva di fatto la macchina del giornale. I meridionali hanno avuto sempre un ruolo importante nel Corriere della Sera, che tra l'altro, vorrei ricordare qui, è stato fondato da uno di Salerno che si chiamava Torelli Voglie, che alla fine dell'Ottocento creò il Corriere della Sera a Milano per fare concorrenza al più grande giornale del Nord, che era l'Ambrosiano. Quindi, stranamente, un salernitano creò il giornale che rappresenta la borghesia, la cultura, anche i valori del Nord. Queste cose io le vorrei ricordare a Bossi, perché quando la Lega ha questo atteggiamento così poco, di così scarso apprezzamento, per usare un eufemismo, verso i meridionali, non deve trascurare il fatto che la fusione tra meridionali e settentrionali, che è il frutto della faticosa unità italiana, sta all'origine proprio di quella civiltà milanese che rappresenta proprio il frutto migliore di questo rapporto. E quindi il contributo dato dai meridionali allo sviluppo del Nord è stato fondamentale, e il rapporto Nord-Sud non deve essere condizionato da polemiche superficiali che non corrispondono ai veri interessi del Paese.
È stata questa, con Giovannino Russo, giornalista e scrittore, la storia di oggi. Se vorrete, la prossima settimana ce ne sarà un'altra. In regia c'è stato Gianberattino Carlucci, ha curato la parte tecnica Silvio Anelli. Un grazie da Giorgio Giovannetti.